tutte le serie televisive, anche queste lezioni sono precedute da nelle puntate precedenti per fare un po' il punto di le cose che vi devo dire oggi. Allora, stiamo parlando dell'Unione Europea e diciamo che la prima puntata abbiamo visto che gli Stati con un trattato hanno dato luogo a un'organizzazione internazionale, a più organizzazioni internazionali che poi si fondano. L'organizzazione internazionale ha organi propri, nel linguaggio comunitario si chiamano le istituzioni, Parlamento, Consiglio, Commissione e Corte di Giustizia. E fin qua ci siamo. Questi organi possono emanare atti normativi derivati, essenzialmente non la Corte di Giustizia, ma Parlamento e Consiglio su proposta di Commissione emanano atti normativi derivati, e cioè le fonti europee, le fonti comunitarie. Alcuni di questi atti fissano solo obiettivi agli Stati, e cioè sono delle le direttive, sono degli atti che dicono gli Stati entro una certa scadenza devono emanare gli atti necessari a raggiungere i seguenti obiettivi. Gli obiettivi sono i più vari, possono essere per esempio un certo livello massimo di atrazina nell'acqua o di emissione di fumi in atmosfera e così via. Altri atti derivati sono invece immediatamente applicabili. L'immediata applicazione, applicabilità, è una caratteristica dell'atto, nasce così. Mentre la direttiva non si impone ai cittadini, ma si impone agli Stati, e poi gli Stati devono trasporla in atti interni, attuarla attraverso atti interni, le direttive hanno questa qualità rara, unica, di nascere da organi, da istituzioni di un'organizzazione internazionale, ma di produrre direttamente norme all'interno degli ordinamenti, senza il filtro rappresentato dalla legislazione dello Stato. Ed è una caratteristica che hanno solo le direttive, scusate, solo i regolamenti. La giurisprudenza della Corte di Giustizia però riconosce che qualsiasi norma può, se incondizionata, avere effetti diretti, perché così si tutelano i diritti individuali. Qui va richiamata la distinzione tra atto, disposizione e norma, e mentre ci sono alcuni atti che hanno la caratteristica dell'immediata applicabilità, può succedere che determinate norme, perché incondizionate e chiare e precise, possono produrre effetti diretti. Se sono rivendicate questi effetti diretti dagli individui che vedono danneggiato il proprio diritto fondato sulla direttiva, sulla norma europea, a causa di un comportamento omissivo degli Stati. È quello che viene chiamato in linguaggio tecnico il private enforcement delle normative europee, una, come dire, una implementazione, un'efficacia dell'ordinamento che è garantita dalla iniziativa dei privati. Il tema di oggi, bello questo, eh? Poi c'è anche una pausa pubblicitaria. E che cosa succede nell'ordinamento interno? Prima abbiamo visto come si atteggia l'ordinamento europeo, e come vedete si atteggia in maniera diversa da quello che è la traccia scritta nei trattati, perché la giurisprudenza si è inventata questa teoria degli effetti diretti che consente di dare immediata applicazione a norme contenute in atti che non avrebbero quella caratteristica tipologica. Oggi vediamo invece che cosa succede nell'ordinamento interno, perché ovviamente se noi espandiamo la quantità di norme che hanno effetto diretto nel nostro ordinamento, moltiplichiamo anche i casi in cui queste norme possono entrare in conflitto con le nostre fonti, costituendo delle vere e proprie antinomie, contrasto tra norme. E qui non c'è, se non il risultato di questo percorso, ma la cosa interessante è che la Corte Costituzionale è stata investita negli anni più volte della questione del conflitto tra norme interne e norme europee. E nel dare la soluzione di questo conflitto, nel dire ai giudici come comportarsi di fronte a questa antinomia, ha usato tutti i possibili criteri di soluzione delle antinomie, che è stupefacente. Ma vi dà anche l'idea di come si è evoluto da un lato l'ordinamento europeo, che è diventato sempre più presente nel nostro ordinamento, e dall'altro la teoria dei rapporti tra l'ordinamento europeo e il nostro ordinamento. All'inizio, se vi ricorderete, la Comunità Economica Europea aveva competenze molto limitate che riguardavano essenzialmente l'agricoltura e trasporti e dogane, per cui l'ambito di incidenza nel nostro ordinamento era limitato a questi settori. E la Corte aveva ordinato i rapporti tra i due sistemi in base al criterio cronologico. La norma europea arriva dopo la norma nazionale e quindi prevale in quanto la abroga. C'è un'incidenza diretta della norma europea nel senso di abrogare le norme interne. Ma il criterio cronologico è double fast. Questo voleva dire che se usciva una legge successiva alla norma europea, quella legge interna avrebbe abrogato la norma europea. E questo per la Corte di Giustizia era una bestemmia, perché significava che l'ordinamento europeo non prevaleva su quello interno. In quel periodo invece il dogma che veniva sviluppato dalla Corte di Giustizia era la prevalenza del diritto europeo. Questa prevalenza alla fine è stata accettata dalla Corte Costituzionale e giustificata in base all'articolo 11 della Costituzione. Quello strambo articolo che dice, incomincia parlando di ripudio della guerra e poi parla di cessione di sovranità per la pace tra gli Stati e poi finisce con parlare della promozione delle organizzazioni internazionali pensando all'ONU, ma questo articolo invece venne poi applicato per la Comunità Europea. La Corte disse qui la Costituzione consente allo Stato italiano di cedere un pezzetto della sua sovranità, quanto? Non si sa, a un'organizzazione internazionale che ha lo scopo di promuovere la pace e la coesistenza tra i popoli. L'Europa, bene o male, è stato un modo con l'Unione Europea per uscire dai conflitti storici franco-tedeschi soprattutto, ma non solo, e assicurare un po' di pace che non fa male, e di conseguenza questa cessione all'inizio modesta di sovranità è stata giustificata in base all'articolo 11. A questo punto la lettura della Corte era l'articolo 11 dà copertura al principio della prevalenza del diritto della comunità sul diritto interno. Come si svolge questa prevalenza? La seconda giurisprudenza della Corte ha detto si svolge in base al criterio gerarchico. Se una legge italiana viola una norma europea, indirettamente viola l'articolo 11. E di conseguenza la Corte Costituzionale può dichiararla illegittima per violazione della Costituzione attraverso la violazione della norma europea. Questa giurisprudenza ha dato un contentino alla Corte di Giustizia, in quanto è servita a riconoscere la prevalenza del diritto europeo, ma ha costituito un grosso problema. Alla fine degli anni 70, la Corte Costituzionale è stata invischiata nell'unico processo penale di sua competenza. Poi la Costituzione è stata modificata, ma allora la Corte diceva che la Corte Costituzionale stessa, integrata da un certo numero di, vedremo, di giudici laici, cioè non togati, costituiva il collegio giudicante per tutti i reati compiuti dal Presidente della Repubblica, e questo è rimasto, e dai ministri. Allora, il Presidente della Repubblica reati tendenzialmente non li compie, e se è sospettato di compierli se ne va. È stato un caso con Giovanni Leone, che è stato perseguitato dalla stampa, che lo giudicava colpevole di una serie di cose, e lui alla fine si è dimesso. Il vero problema sono i ministri. E alla fine degli anni 70 scoppiò lo scandalo Lockheed. Lockheed è un'industria aeronautica americana che, guarda caso, faceva aerei e fa ancora degli aerei militari, e guarda caso l'Italia ne ha fatto una ampia fornitura, e guarda caso su quella bella fornitura ci hanno mangiato un bel po'. E sono stati pizzicati una serie di ministri e rinviati sotto processo. La Corte si è trovata così a fare non il giudice delle leggi, ma il giudice penale, che è un altro mestiere. Il giudice penale deve verificare le prove, deve sentire i testimoni, deve giudicare tutti i correi che sono stati implicati nella faccenda, per cui non c'erano solo i ministri imputati, ma anche i corruttori, i funzionari amministrativi che hanno consentito e così via. Per cui è stato un mastodontico processo penale, finito con la condanna di alcuni ministri. Tutto questo è costato anni di lavoro, e di conseguenza la Corte Costituzionale ha cominciato a accumulare un ritardo, cioè già aveva un buon ritardo, un ritardo di numerosi anni. Quanti? Dipende. La sentenza Granita, che è la sentenza che ha dato la svolta giurisprudenziale, è del 74, è una sentenza che come solito riguarda cose banali, ma era un'applicazione delle norme europee sul sementi, trasporto, commercio di sementi, eccetera, ma è una sentenza che è durata dall'atto iniziale del vanto del giudice ordinario alla sentenza della Corte Costituzionale che ha risolto il problema di antinomie, è durata 7-8 anni. Tanto era l'intasamento della Corte. Pensate che successivamente presidente della Corte Livio Paladin, il mio maestro, che era uno, come dire, che aveva il senso della praticità delle cose, ha recuperato quel ritardo facendo negli anni 85-88 oltre 1000 sentenze all'anno, cioè un numero straordinario di sentenze per recuperare il ritardo. Ma qual era il problema del ritardo? Il problema del ritardo è che per tutti quegli anni è rimasto sospeso la questione se c'era o meno conflitto tra le norme interne e le norme europee. Il che significava che per tutti quegli anni le norme europee non hanno prevalso e per tutti quegli anni l'Italia si è trovata in una situazione di inadempienza nei confronti degli obblighi comunitari. Capite che questo sistema al giudice europeo faceva venire la pelle d'oca, perché significava che il principio della prevalenza del diritto europeo veniva tranquillamente aggirato. Veniva tranquillamente aggirato e per anni la normativa europea era sospesa nella sua applicazione. Quindi la Corte, ha cambiato ulteriore giurisprudenza e con questa sentenza, dopo aver applicato il criterio cronologico, dopo aver applicato quello gerarchico, cosa ha applicato? Il criterio della competenza. Terza dottrina attorno ai rapporti tra i due ordinamenti. In che senso ha applicato il criterio della competenza? E qui la cosa è molto interessante, questa sentenza fissa una giurisprudenza, tecnicamente queste cose si chiamano una dottrina dei rapporti tra i due sistemi, che ancora oggi è quella seguita dalla Corte Costituzionale. E si impernia su un principio che, come vedremo, non va giù alla Corte di Lussemburgo, alla Corte di Giustizia. Aspetta ragazzi, sembra di essere stazione autocorriere. Grazie. Grazie anche lei. Facciamo un minuto di silenzio per riposare le orecchie. La nuova dottrina, che è quella ancora adesso è sostenuta dalla Corte di Giustizia, ci dice delle cose molto importanti che vi prego di capire. Dice che i due sistemi, cioè quello italiano e quello europeo, sono configurati come autonomi e distinti, ancorché coordinati secondo la ripartizione di competenze stabilita e garantita dal trattato. Vi ricordate quando vi parlai brevemente del criterio di competenza facendo l'esempio, ovviamente cretino, della legge urbanistica che si deve applicare su un isolotto del delta del Po, se quella veneta o quella emiliana? E poi vi fece un esempio non meno cretino della legge urbanistica da applicare in una certa zona di confine tra Romagna e Marche. Lì il problema è tracciare un confine tra le competenze dei due enti. Se l'isolotto sta nel Veneto, quella è la legge urbanistica che si applica. Che cosa succede della legge emiliana? Non viene abrogata, di sicuro. Non viene dichiarata illegittima, di sicuro. Resta in vigore per le questioni emiliane, non si applica nel caso specifico perché l'oggetto sta nella regione Veneto. Questo è il criterio della competenza. Questo criterio della competenza, nella stessa maniera, è applicato dalla Corte Costituzionale per spiegare i rapporti tra ordinamento interno e ordinamento europeo. Bisogna vedere la linea di confine. Chi ha la competenza su un determinato oggetto? Fissata la competenza o europea o italiana, si applica la norma o europea o italiana. È banale. È banale. La norma non applicata, che qui si parla ancora di disapplicazione, ma più correttamente è non applicazione della norma non competente, resta perfettamente in vigore perché si applica nell'ambito diverso da quello in cui ricade la questione. L'esempio più banale che si può fare è la questione che riguarda questioni meramente interne, per usare la terminologia europea. Se l'università deve fare un bando di gara per cambiare queste porte, quattro porte costeranno, spendono un sacco di soldi inutili, ma costeranno 20.000 euro alla grande, bene, è un bando sotto soglia. La competenza è della legge italiana. Se invece deve cambiare tutte le porte dell'Ateneo, andrà sicuramente oltre 200.000 euro, passa sopra soglie e allora deve applicare le norme europee. C'è una distinzione di competenze, l'ordinamento competente è quello che dà la norma da applicare, l'altro non viene applicato. Mentre nell'abrogazione e nella applicazione del criterio gerarchico c'è un giudizio, diciamo, negativo sulla legge che non viene più applicata, perché è vecchia e superata dalla nuova e quindi abrogata, perché è inferiore e invalida per contrasto con quella superiore, criterio gerarchico. Qui non c'è nessun giudizio negativo, c'è solo un giudizio sulla competenza. La seconda cosa è che l'articolo 11 della Costituzione resta il pilastro che garantisce la prevalenza del diritto europeo, ma garantisce la prevalenza senza che le norme europee entrino nel nostro ordinamento. Chi scrisse questa sentenza era Antonio La Pergola, che era un professore di diritto costituzionale, morto qualche anno fa, che ha avuto una carriera un po' particolare, perché lui è stato il giudice della Corte Costituzionale di questa sentenza e poi è stato anche il ministro del governo che ha fatto la legge conseguente. È una persona che in qualche modo ha dato cultura a un problema giuridico mai prima affrontato, costruendo questa sentenza che è un piccolo monumento di teoria costituzionale. Abbiamo due ordinamenti separati, la separazione tracciata dal trattato, l'ordinamento europeo dove prevale si applica nell'ordinamento italiano prevalendo sulle norme interne, ma senza entrare nel nostro ordinamento, resta un ordinamento straniero. Ecco la teoria della fonte fatto. Le norme europee entrano nel nostro ordinamento, ma come norme europee separate dal nostro ordinamento. Sono fonti fatto, fonti di un altro ordinamento, a cui l'ordinamento italiano riconosce l'applicazione preferibile rispetto a quelle italiane. Se due cittadini cinesi si sposano e discutono sugli alimenti in Italia, la nostra norma di diritto internazionale privato dice che bisogna applicare il diritto cinese. Il giudice italiano deve applicare il diritto cinese e di conseguenza disapplica il diritto italiano. È una questione di competenza dell'ordinamento. Ma quelle norme non fanno parte del nostro ordinamento. Questo significa che la Corte Costituzionale non può mai conoscere della validità di quelle norme, perché sono fonti fatto e, come studieremo fra 15 giorni, la Corte Costituzionale si occupa soltanto di fonti atto, atti con forza di legge e leggi formali, fonti primarie. Le fonti comunitarie sono estranee al suo giudizio. La distinzione fra il nostro ordinamento e quello della comunità comporta che la normativa in discorso non entra a far parte del diritto interno. A detto atto normativo sono attribuiti forza e valori di legge solo e propriamente nel senso che adesso si riconosce l'efficacia di cui è previsto l'ordinamento di origine, per cui è sbagliato dire che hanno forza di legge le norme europee, perché la loro efficacia non è quella del nostro ordinamento, ma quella dell'ordinamento europeo. È lì che ci dicono che efficacia hanno. I regolamenti sono direttamente applicabili, per esempio. La norma interna incompatibile non è abrogata, ma è semplicemente una norma non applicabile in Italia, perché è una norma non competente. E chi è il soggetto che è competente a decidere quale diritto si applica? Il giudice ordinario. Questa è la grande svolta, la grande furbata. Cioè, il problema di capire se per una certa questione si applica la norma europea o la norma italiana è un problema che riguarda il giudice ordinario, esattamente come riguarda il giudice ordinario capire se deve applicare il diritto matrimoniale italiano o quello cinese. Sono competenze del giudice. Iura novit curia, la curia, il giudice, stabilisce qual è il diritto, da applicare. Di conseguenza i problemi di apparente contrasto tra diritto interno e diritto europeo sono problemi che vanno interpretati con gli strumenti interpretativi del giudice ordinario. Questa è la grande strada. La Corte Costituzionale si libera delle questioni. Il conflitto tra leggi interne e leggi europee è sostanzialmente estraneo alle competenze della Corte, fino a un certo punto, come adesso vedremo, ma è competenza del giudice ordinario. Per cui il giudice ordinario, che a un certo punto dice: accidenti, c'è una legge che è in contrasto con una norma europea, sollevo la questione della Corte Costituzionale, la Corte Costituzionale dice: la tua questione è inammissibile, perché sei tu che devi risolvere questa che è una normale antinomia, e la risolvi applicando i criteri di competenza. Questa sentenza, che vi dico è ancora in vigore, tra virgolette, cioè ancora quella che seguite dalla Corte Costituzionale, pone però una conseguenza, e cioè che il giudice che si trova di fronte alla norma europea deve valutare se la norma europea è immediatamente applicabile, se ha effetto diretto. Perché il discorso della Corte funziona perfettamente se il giudice ha di fronte due disposizioni, due norme più esattamente, che sono entrambe incondizionate, precise, ma in contrasto, una interna e una europea. In questo caso deve scegliere la norma competente. Se la norma competente europea non applica quella italiana, come non applicherebbe la legge dell'Emilia Romagna, nel mio stupido esempio, e applicherebbe quella europea, come nel mio stupido esempio applicherebbe la legge urbanistica veneta. Funziona così. Ma se la norma non è direttamente applicabile, allora il giudice non può applicarla. Ci sarebbe una contraddizione in termini, no? Perché la norma europea non è direttamente applicabile? Perché non c'è quel formato, quel carattere incondizionato che consente al giudice di applicare una regola senza invadere le competenze del legislatore o della pubblica amministrazione. Dicasi norma direttamente applicabile la norma che non è condizionata dalla necessità di integrazioni da parte di leggi interne, regolamenti interni, discrezionalità della pubblica amministrazione e così. Perché a quel punto il giudice, applicandola, vederebbe la separazione dei poteri, e vedremo che questo torna di attualità. Lo vedremo alla fine della prossima ora. Come sono programmato. Ma se la norma europea non è direttamente applicabile, che si deve fare? La risposta della Corte è semplice: in questo caso tu non puoi disapplicare la legge interna perché non c'è una norma applicabile al suo posto. Quello che puoi fare è impugnare la legge interna di fronte alla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale rimane il giudice competente della validità della legge. La legge interna che contrasta con la norma comunitaria non self-executing può essere impugnata per violazione della direttiva, per esempio, e quindi indirettamente dell'articolo 11 che assicura la prevalenza, Costituzione, la prevalenza del diritto europeo su quello interno. Il che significa che la Corte mantiene una certa dose di competenza nei giudizi sui conflitti tra norme interne e norme europee, ma questa competenza la esercita soltanto quando la questione sia relativa a una norma europea non self-executing, non direttamente applicabile. È chiaro? Non lo so se è chiaro, dalla vostra pupilla direi non tanto. Mo ci arriviamo. Questa è una sentenza di poco successiva che sviluppa questo asse. Non preoccupatevi che torno su questa cosa, finché non vedo delle pupille che mi diano un senso di presenze, non demordo. Questa sentenza successiva è una sentenza a sua volta un po' rivoluzionaria, perché la Corte dice: tutti i soggetti competenti nel nostro ordinamento a dare esecuzione alle leggi sono giuridicamente tenuti a disapplicare le norme interne incompatibili con le norme stabilite dal trattato. Ci lasciamo stare quali sono le norme del trattato, ma sono norme self-executing del trattato, nell'interpretazione data della Corte di Giustizia. E chi sono i soggetti competenti a dare esecuzione alle leggi? Ce lo spiega. Tanto se dotati di potere di dichiarazione del diritto, come gli organi giurisdizionali, quanto se privi di tali poteri, come gli organi amministrativi. Io ricordo che pochi mesi o forse poche settimane dopo che è uscita questa sentenza, mi trovavo in uno splendido palazzo sul Canal Grande della regione Veneto a fare un corso ai dirigenti regionali, dicendo: cari ragazzi, voi avete finito di scherzare, perché voi siete tenuti non solo a conoscere le leggi del Veneto e le leggi dell'Italia, ma anche tutte le norme europee e la giurisprudenza europea, perché voi siete tenuti a disapplicare la legge italiana se in contrasto con la norma europea. E se non lo fate, siete sanzionabili sotto profilo disciplinare. Pagate i danni. È come disapplicare perché non conosce una legge italiana. L'assemblea dei presenti è rimasta così. Ho dovuto spiegarle 3 volte. C'è solo una signora, un po' anziana, che se la rideva. E allora gli ho detto: e lei perché se la ride? Perché io vado in pensione fra un mese. Perché questo è un discorso che è un discorso rivoluzionario, ma che è coerente con quanto vi raccontavo e quanto vi racconto sul vostro stupefacente manuale a proposito di Herr Müller che cerca casa. Herr Müller va all'ufficio del comune e l'ufficio del comune dice: no, la casa non te la do perché tu sei cittadino belga e non italiano. Beh, questo è infrangere il diritto dell'Unione Europea. Lui doveva disapplicare la legge italiana, che non può sicuramente mai disapplicare, soltanto perché è in contrasto con questa norma, che è una norma di trattato, non una norma che si rivolge ai dipendenti comunali, non si occupa di casa. Fissa il principio di libera circolazione dei lavoratori, ben lontano dal panorama delle cose che interessano un dipendente comunale che si occupa di alloggi. Ma quella disapplicazione della norma europea può portare a costruire un caso di responsabilità dell'Italia per infrazione del diritto europeo, con relative sanzioni. Dopodiché arriva carinamente la Corte dei Conti, che dice al funzionario: ah, sei tu quello che ha disapplicato la norma europea? Adesso c'è da pagare il conto, perché funziona così. Funziona così, e naturalmente funziona così soprattutto nelle grandi questioni, non nelle piccole cose, non ne frega niente nessuno. Però il privato che è danneggiato dal funzionario comunale fa causa al comune e chiede i danni, e la Corte dei Conti le chiede al dipendente, il quale dovrà giustificarsi dicendo: sa, ma veramente questo è un principio nuovo, non c'era scritto nel manuale. La Corte dei Conti dice: ma lei non ha preso l'ultima edizione del Bimbi Tuzzelle. Ecco, questa è la conseguenza, capito? È una rivoluzione concettuale, anche perché se c'è un perno dello Stato di diritto è che la pubblica amministrazione e i giudici devono applicare le leggi. C'è scritto nell'articolo 101, secondo comma, della Costituzione per quanto riguarda i giudici. I giudici sono soggetti soltanto alla legge. Per cui un giudice che disapplica la legge e passibili di procedimento disciplinare. Capite il problema? Mentre qui noi siamo di fronte a una fonte fatto tutta particolare, perché il giudice è tenuto a conoscerla, è tenuto non solo a conoscerla, ma a si risolvere il problema della competenza dell'ordinamento europeo e risolvere poi il problema se la norma è self-executing oppure no. E alla fine di questo lungo tragitto può anche dichiarare prevalente la norma europea e non applicare quella interna. Capite che c'è una, concettualmente, una grande rivoluzione, vi assicuro che negli anni Ottanta questo è stato davvero una rivoluzione, ormai sono passati 30 anni e le cose si sono un po' assestate. Vedete, poiché la disapplicazione è un modo di risoluzione delle antinomie normative che non produce alcun effetto sull'esistenza delle norme contrastanti, non provoca l'estinzione o la modificazione delle disposizioni non applicate. Le leggi italiane restano in vigore. Non c'è un giudizio negativo, semplicemente il giudice non le applica. Se sul piano ordinamento nazionale tale esigenza si collega al principio della certezza del diritto, sul piano comunitario invece rappresenta una garanzia così essenziale al principio della prevalenza del proprio diritto su quelli nazionali da costituire l'oggetto di un preciso obbligo degli Stati membri, segue non norme di trattati, ma giurisprudenza della Corte europea. Vedete che in questa pagina, la pagina che è precedente, quello che viene citato non sono norme dei trattati, non sono norme costituzionali, ma è una norma, è una sentenza, due sentenze della Corte costituzionale che danno applicazione a sentenze della Corte europea. Ciò che è l'ordinamento europeo è definito dalle sentenze della Corte di Giustizia ed è recepito poi dalle sentenze della Corte Costituzionale. C'è una pietosa espressione che si usa, la usano molto i miei colleghi, a cui piace molto, a me fa un po' a capriccio, che è il dialogo tra le corti. Questo dialogo tra le corti, che poi vedremo in prossima ora, è un dialogo che si può svolgere talvolta sul ring, ma il dialogo tra le corti è quella strana prassi, tutta giurisprudenziale, che ha dato forma all'ordinamento europeo. Una forma diversa da quella iniziale dei trattati, che era pienamente organizzazione internazionale. Questo dialogo tra i giudici ha portato a dare all'organizzazione europea una collocazione che è molto lontana da quelle delle organizzazioni internazionali normali. È abbastanza vicino a forme quasi parafederali. Il principio di prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno è un principio giurisprudenziale, perché i trattati dicono che gli Stati hanno l'obbligo di applicare le norme comunitarie, ma la violazione di un obbligo dovrebbe comportare l'attivazione di uno strumento di reazione in capo agli Stati. L'Italia non ottempera la direttiva, l'Austria o la Francia segnalano alla Commissione il caso, la Commissione indaga e manda e apre una procedura di infrazione contro l'Italia. Questo sarebbe lo schema internazionalistico. E invece il dialogo tra i giudici ha portato a fissare tra i giudici un sistema di prevalenza diretta delle norme dell'ordinamento europeo su quelle italiane, che è tutto costruito tramite giurisprudenza e che naturalmente lascia in mezzo il povero giudice ordinario, che da questo punto di vista si trova in una situazione assai imbarazzante, meravigliosamente dipinta da questo mio... adesso compare anche il giudice, spero. Voi dovete pensare che in prima, seconda e terza media io sono stato rimandato a settembre con un 1 in disegno. uno, ma non perché non sappia disegnare, ma semplicemente perché non mi piaceva il professore di disegno, che sarà nel frattempo morto, ma è troppo tardi. Eccola qua, non l'ho disegnato io, se non l'ho fatto più bello. E il problema del giudice è un problema che vi dà idea di quanto importante sia queste cose che vi sto dicendo. Ho premesso che queste cose che vi sto dicendo sono tendenzialmente ignorate, non tanto dai giudici che sono bravetti, ma dagli avvocati. Ho dovuto interrogare a Venezia qualche anno fa all'esame d'avvocato, oltre che il diritto costituzionale, è stato pietoso, ma il diritto dell'Unione Europea anche, c'erano i commissari con il librettino della Simone, che cos'è la Comunità Europea. I candidati, che hanno un librettino uguale, si guardavano negli occhi, si facevano le domande con me, e non capivano niente, ma non capivano niente dei problemi teorici, non capivano niente dei problemi pratici dell'avvocato. Cioè, sai, un grosso cliente industriale che si prende una CISA europea e che non gli piace, che strumentazione giuridica ha? Non sanno niente, perché è considerato una materia culturale, come il diritto costituzionale è considerato una materia culturale, ma cos'è? Non mi offendo, ma che uno debba conoscere tutte le cose del processo civile e non conoscere nulla del processo costituzionale o quello europeo è una follia, no? Ah, comunque, che ci importa? Allora, il povero giudice si trova di fronte a una questione di incompatibilità. Chi la solleva? Beh, la può sollevare la parte, come di solito, la parte che è interessata, che c'è un avvocato che, insomma, non è proprio nella fascia debole degli avvocati, e gli dice, guarda, qui c'è un problema di rapporto con il diritto europeo, e quindi chiediamo al giudice di sollevare una questione pregiudiziale. Il giudice la capisce e la solleva, ma a questo punto ha alcune scelte, decisioni che deve prendere. Lui dice, c'è un contrasto tra le due norme, è frequentissimo che ci sia un contrasto tra le norme, no? Devo vedere se la norma ha effetto diretto oppure non ha effetto diretto, non c'è una terza via. Se c'è l'effetto diretto, devo disapplicare la norma interna e applicare la norma europea, sul presupposto che la norma europea sia così precisa e non condizionata da essere proprio una regola applicabile nel processo senza andare a incidere sui poteri di attuazione del governo. Se invece non ha effetto diretto, deve sospendere il giudizio e sollevare la questione alla Corte Costituzionale. Poi vedremo come si fa. Per il momento questa però è la strada. Proprio non so, ma proprio a me doveva capitare, c'è una soluzione ai suoi problemi, perché lui può rivolgersi alla Corte di Giustizia con un rinvio pregiudiziale, ed è quello che gli chiedono i suoi clienti, per esempio, sia per sapere se la norma ha effetto diretto oppure no, sia per sapere se c'è antinomia. Vedete, è uno strumento che il giudice ha per risolvere dei problemi che sono teoricamente complicati, di cui può non avere esperienza. Tutti i giudici hanno una formazione solida e non tutti i giudici sono abituati a fare queste cose. Se voi vedete quali sono i tribunali che sollevano le questioni pregiudiziali, sono tendenzialmente sempre gli stessi. Primo di tutti i tribunali di Milano. Perché c'è gente preparata, perché c'è gente che professionalmente sta curando alcune cose, per esempio di diritto societario o di diritto commerciale, eccetera, che hanno un'incidenza europea immediata e di conseguenza sono abituati. I giudici penali del Tribunale di Penale di Milano, ma non solo, ma anche di Napoli, anche della Cassazione, sollevano questioni pregiudiziali per sapere se c'è antinomia. È compatibile con la direttiva, tra i dettagli, la legge italiana, che la direttiva tra le tali ha effetto diretto? Questi sono quesiti che si pongono alla Corte e la Corte di Giustizia svolge un apposito processo e dà una sentenza che risolve questi punti. Dopodiché il giudice interno riassume il suo procedimento e segue quello che dice la Corte di Giustizia. Però vedete che tutto si impernia sulla conoscenza da parte del giudice di questi strumenti e anche della sistemazione di questi strumenti che è stata data dalla Corte Costituzionale. Eh sì, caffè.